Ecco, nella seconda domenica di Quaresima c'è sempre il racconto della Trasfigurazione. È un racconto che ha una sua logica a riguardo dell'economia vera e propria della Quaresima stessa. Posto che noi stiamo camminando verso la Pasqua, noi vediamo questo momento in cui Gesù mostra la gloria a cui è destinato ai suoi discepoli e conversa con Mosè ed Elia, cioè con le scritture, con l'Antico Testamento, per prepararsi a ciò che dovranno vedere dopo la resurrezione, cioè appunto la gloria di Cristo risorto. E i discepoli devono essere preparati a questa prefigurazione. Allora, noi sappiamo che in questo momento noi quello che riceviamo dalla Chiesa nella liturgia è il ricordo della meta. Il cammino della Quaresima è un cammino austero, se fatto seriamente, un cammino che deve avere una forte motivazione. Entrare nel combattimento del digiuno, della preghiera e dell'elemosina, entrare nel combattimento contro la propria povertà e vivere un tempo di purificazione deve avere chiara la finalità. Questo fatto di queste prefigurazioni che Gesù dà, questi annunzi della sua passione, morte e risurrezione, e soprattutto questo evento della trasfigurazione, parlano a un livello molto serio del nostro agire umano. Noi, per fare qualcosa di importante, abbiamo bisogno di una buona motivazione, abbiamo bisogno di una spinta interiore. È inutile appiccicare sopra un'anima una serie di atti anche buoni, spirituali, se questa persona non ha deciso, scelto, assunto un bene, una luce che diventa la molla per muoversi, per fare ciò che deve fare. Nella nostra esistenza si affrontano molto volentieri sacrifici molto seri, sofferenze, se uno ha un buon fine. C'è tanta gente che per cose da quattro soldi, cose che non valgono niente, è disposta a passare nottate, a rinunciare a soddisfazioni, a negarsi piaceri pur di raggiungere un obiettivo. Uno prende e vuole arrivare chissà dove, a fare chissà che, e affronta difficoltà. I giovani, per un momento di divertimento, sono disposti a rinunciare a tutto, e le persone che prendono degli obiettivi idolatrici di realizzazioni con la carriera fanno sacrifici e rinunciano. Allora, questa storia della motivazione è molto importante. È molto importante avere il motivo per cui noi seguiamo il Signore Gesù. E il motivo è sulla bocca di Pietro. Gesù, che prende in disparte questi discepoli e gli fa fare un'esperienza intima di solitudine, vuole mostrarsi a loro secondo una verità, qualche cosa che deve succedere, di conoscere, di contemplare. Il suo volto cambia, le sue vesti cambiano, e sono vesti di un bianco che nessun lavandaio sulla terra può renderle così, cioè c'è qualcosa di soprannaturale, qualcosa che non è il frutto delle capacità umane. Sulla terra quella luce nessuno la sa dare, ed ecco che compare la luce su tutta la sapienza antica, Mosè, Elia, l'estensore della legge e il profeta per eccellenza. Ed ecco che Pietro dice questa parola fondamentale, che è il cuore della motivazione cristiana: Rabbì, è bello per noi essere qui. Il motivo per cui uno si può mettere a combattere con la propria carne, con il mondo e con il maligno, è perché ha scoperto la bellezza, perché ha scoperto quanto è bello Cristo, perché è rifulsa la luce del suo volto nella sua esistenza. Uno ha scoperto di chi si sta parlando. Il cristianesimo è fondato sull'incontro col più bello tra i figli dell'uomo. Il motivo per cui una persona può combattere, può sacrificarsi, può affrontare tutte le difficoltà di una missione è perché è stata illuminata la bellezza nel profondo del suo essere. È bello stare con il Signore Gesù. Qui c'è un dovere essenziale di fondare, per esempio, la formazione delle giovani generazioni sulla bellezza, sullo svelamento del volto di Cristo, sul conoscere il volto di colui che si è fatto brutto per amore nostro. La sua bellezza non è una bellezza da salone di cura del corpo, non è una bellezza da copertina, è un altro tipo di bellezza. È la bellezza di chi sa amare, è la bellezza di chi è il centro dell'amore di Dio, è il centro della sapienza di Dio. Pietro parla con le sue categorie, che sono le categorie di una festa, la festa delle capanne, la festa delle tende. Lui dice: facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia, cioè vuole sottolineare quella categoria. Probabilmente questo fatto si dà proprio nel momento in cui in Israele si celebrava questa festa, che era una festa molto allegra, dove si costruivano capanne all'aperto e si passava il tempo ricordando il bello incontro con Dio nel deserto, e si ascoltava tanta parola di Dio e anche si gioiva. Ecco, questa festa rappresentava la gioia, appunto, e questa festa è tutta concentrata in questo istante di contemplazione felice di Pietro, che dice: ma che bello stare qua. Ecco, ricordiamo questo punto, sottolineiamolo. Il cristianesimo non ha al centro un dovere, non ha al centro una convinzione filosofica, non ha al centro una necessità di ordine ideologico. Il cristianesimo ha al centro la bellezza, ha al centro la gioia dell'uomo, il suo sapersi destinato a un luogo bello, chiamato a stare con qualcuno con cui è bello stare. Questa bellezza va difesa, questa bellezza richiede strategie di difesa. Infatti, dopo che questa contemplazione si è scatenata in Pietro, viene una nube, e questa nube contiene la sapienza di Dio, contiene la voce di Dio, e dice: questo è il figlio mio, l'amato. Cioè, questa bellezza parla dell'amore di colui che è l'amato per eccellenza, che è Cristo. E per imparare questa bellezza bisogna ascoltarlo. È interessante, bisogna passare dall'organo visivo all'organo uditivo. Vedere quanto è bello poi si deve tradurre in un ascolto di una parola. Perché? Perché la visione è comunque visione di una realtà estetica, la parola è senso, e la parola richiede accoglienza. La visione resta esterna a noi, la bellezza è desiderabile da raggiungere, ma la parola entra in noi, diventa nostro materiale logico, quindi diventa obbedienza. Infatti la parola obbedienza viene dalla parola audire, ob audire, cioè è il vero ascolto. Noi diciamo: se mi avessi ascoltato. Quando si dice ascoltatelo, si intende quell'ascolto forte, che è l'ascolto di chi si mette a fare ciò che gli viene detto. Questa bellezza richiede ascolto, non è solo mente estetica, è ricezione di una parola che deve entrare nel cuore, che diventa prassi, che diventa qualcosa che dal mio cuore riparte e poi diventa mio agire. Infatti Gesù dice: tutto quello che avete vissuto in questo momento diventerà un fatto. Scendevano dal monte e ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Cioè, tutto questo diventerà la Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo, che contiene tutto questo cammino dentro. Essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. La cosa di cui noi facciamo esperienza è sempre troppo piccola rispetto a quanto Dio sta per fare, a quanto Dio sta per operare. Questa bellezza che Pietro ha contemplato è un assaggio di qualcosa di ancora più grande, che sarà l'esperienza della risurrezione. Camminiamo nella bellezza che ci è data, per camminare nell'obbedienza verso la bellezza che Dio ci prepara, che è la risurrezione, che è la vita compiutamente luminosa, che è anche il cielo che ci aspetta.